Diciesima edizione del Festival Storia in Piazza, dedicato a Libro e Libertà. Abbiamo ascoltato molti interventi sulla censura. In realtà ci sono altri elementi che si collegano a questo aspetto. L'autocensura, di cui ci parlerà la nostra relatrice Monica Galfré, docente di storia contemporanea all'Università di Torino, e come scusate, Firenze, è vero. Firenze, e ci racconterà soprattutto come si è sviluppato il controllo, la censura e appunto l'autocensura all'interno dell'editoria per l'infanzia, per le scuole in epoca fascista. Lascio la parola alla professoressa Galfré dell'Università di Firenze e per non toglierle spazio e vi auguro un buon ascolto.
Buonasera a tutti, vi accorgerete subito che insegno all'Università di Firenze perché il mio accento è inequivocabile. Ecco, ho rovesciato, ho fatto danni, vabbè, niente di che. Va bene, no, io parlerò di libri nella scuola fascista, però cercherò di parlare soprattutto del modo in cui i libri sono stati resi funzionali alle esigenze del fascismo, cioè le modalità che non sono così scontate e sono un'ottica dalla quale emerge bene la particolarità del totalitarismo italiano, del fascismo, che non usa solo la coercizione, ma tende a coinvolgere i singoli e lascia loro una sorta di illusione di qualche margine di libertà. Ecco, volevo cominciare mostrandovi delle immagini che sono tratte, insomma, immagini soprattutto copertine, che sono tratte dai libri di quegli anni. Sono immagini che forse per qualcuno di voi sono, insomma, non sono così nuove, sono note, ognuna delle quali meriterebbe un ragionamento a parte, ma non è qui quello che mi interessa. Io volevo fare un ragionamento, diciamo, d'insieme. E nel complesso, ora prima di farvele vedere, nel complesso si può dire che quanto è pensato per i più piccoli, cioè i libri per la scuola elementare, mostrano, diciamo, hanno un carattere diretto, semplice, di incondizionata adesione al fascismo, molto riconoscibile. E tutto questo lascia spazio a modalità più mediate, via via che ci si inoltra in discipline dotate di contenuti più strutturati, cioè alle scuole medie inferiori e superiori. Naturalmente gli esempi più evidenti sono quelli dati dal libro di Stato, cioè da quello che diventa il libro di Stato nel 1929. È una vera e propria cesura nella storia scolastica ed editoriale del paese, perché non c'era mai riuscito nessuno prima. E cosa succede nel 29? I libri per la scuola elementare diventano libri uguali per tutti, prodotti dallo Stato, mentre continuano a essere libere la produzione e la scelta dei testi negli altri gradi scolastici. I libri, ecco, queste sono copertine dei libri di Stato della prima edizione, cioè quelli stampati nel 1930. Sono dei prodotti in realtà chiaramente allineati al fascismo. In realtà, da un punto di vista, diciamo, grafico e editoriale, sono dei prodotti piuttosto raffinati, perché si servono di autori noti: Angelo Silvio Novaro, Grazia Deledda, Piero Bargellini in seguito, e di illustratori altrettanto noti, da Angoletta a Pinocchio a Cambellotti. Sono prodotti che nascono da un compromesso e da una collaborazione tra lo Stato e l'editoria privata, e si caratterizzano anche nei loro contenuti per la fusione tra piano privato e piano pubblico. Prendono a modello cuore, cioè ricalcano l'anno scolastico e sfruttano quel meccanismo di identificazione usando testo e disegni con, diciamo, un certo equilibrio. Per esempio, il sillabario di Oronzina Quercia Tanzarella, conosciuta col nome di Ornella, si apre con la preghiera mattutina di Bruno e Mariolina, che vivono la scuola come un'occasione per realizzare il sogno di diventare balilla. È chiaramente la forza del fascismo, che è indiscutibile, è chiaramente, riesce a mescolare l'apprendimento della lettura e della scrittura e anche del far di conto, della matematica, dell'aritmetica, lo mescola all'indottrinamento e così incide sulla costruzione di una identità individuale e collettiva in cui l'uomo si fonde senza distinzioni nell'italiano e nel fascista. Gli esempi sono moltissimi, ora qui ho messo appunto sillabario dove si scrive la parola eia, ecco, questi sono esempi, non so se riuscite a vederli perché la qualità è quel che è, ma insomma, sono operazioni aritmetiche dove si sfruttano le squadriglie di balilla per fare l'esempio. Il libro senz'altro più riuscito di quelli di Stato è, ecco, questo è un altro esempio di un'immagine di grande presa emotiva, questa è appunto l'obbedienza, lo Stato fascista esige obbedienza, ma è un padre sollecito e amoroso verso i suoi figli, e appunto dice quale deve essere la prima virtù del bambino, l'obbedienza, la seconda, la terza, eccetera, l'obbedienza. Ecco, senz'altro il più riuscito, forse chi ha i capelli bianchi, questo l'ha sentito almeno nominare in casa, è il Balilla Vittorio, costruito come un vero e proprio romanzo, scritto da Roberto Forges d'Avanzati. È un racconto che si svolge tutto nei perimetri del regime e racconta la storia di una famiglia, dove la famiglia di Vittorio, che si trasferisce dall'Umbria a Roma. Roma rappresenta il simbolo vivente dell'unità della patria, si dice. E il maestro di Vittorio però ricorda che unità significa fusione di tutte le parti d'Italia e non a caso Vittorio alla fine del romanzo poi ritorna al suo luogo natio. Perché le campagne contro il regionalismo e contro i dialetti della metà degli anni 30 non cancellano comunque il sentimento e la cultura popolare, come per esempio nel libro di Grazia Deledda, che comunque è uno dei meno fortunati, e il testo per esempio di Alessandro Marcucci, destinato alle scuole rurali, coniuga l'esaltazione della vita contadina con il fascismo. In effetti, facciamo un attimo un passo indietro, questa è la situazione della fine del 1930, 29 e 30, ma il lavoro di adeguamento dei testi al nuovo clima inizia subito dopo la marcia su Roma, cioè già con la riforma Gentile del 1923. Tutti i manuali si adeguano e recepiscono pressioni evidenti anche da parte cattolica, perché siamo nel momento in cui inizia una marcia di avvicinamento del regime alla Chiesa, che poi culminerà nel Concordato. Ecco, via via il condizionamento si estende al di là dei confini disciplinari e delle discipline più smaccatamente fasciste, quelle che nel 1929 vengono introdotte come discipline come cultura fascista, elementi di diritto e di economia corporativa. Appunto, l'allineamento riguarda tutte le materie, non solamente queste. Ed è evidente il potere che questo insieme di libri, nel 1935 si parla solo per la scuola media, perché appunto nella scuola elementare era stato introdotto il libro di Stato, ma nella scuola media l'editoria privata continuava a produrre. Nel 1935 si parla di ben 10.000 testi in uso nella scuola media. Ecco, tutto questo insieme di testi ha un enorme potere di costruire un'amalgama di valori culturali, politici e morali che, diciamo, penetra in profondità, e poi vedremo con effetti anche nel periodo successivo al fascismo. Cioè, in modi diversi, dalle elementari alle medie inferiori alle medie superiori, i libri contribuiscono a ricostruire la genealogia dell'Italia fascista in una dimensione temporale che è sempre sospesa tra presente e passato, nella quale la Roma antica, cioè la Roma di Cesare, la Roma di Mussolini, la Roma dei Papi, tendono a sovrapporsi, e la Grande Guerra rappresenta l'anello di saldatura tra Risorgimento e fascismo. Quindi Roma diventa, e nei testi è molto evidente, un luogo in cui realtà e finzione tendono un po' a confondersi, come ha scritto Hannah Arendt, per il totalitarismo in generale. Gli eroi della Roma antica, per esempio, sono perfetti per alimentare parallelismi tra impero mussoliniano e impero romano. Ecco, io qui ora ho delle immagini molto belle, queste sono antologie per le scuole medie, queste sono antologie stampate non a caso in prossimità dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi, diciamo, l'elemento bellico è molto evidente. Cioè, in primo piano Cesare e sullo sfondo Mussolini, ed è ovvio il tipo di parallelismo che si alimenta. Il richiamo alla guerra è ancora più evidente, è il Mare Nostrum, che era Nostrum e è ancora Nostrum e sarà sempre più Nostrum secondo questo messaggio. Questo è un altro testo destinato alle scuole d'avviamento, cioè scuole, diciamo, culturalmente inferiori. Ecco, questa che vi ho un po' illustrato per sommi capi è la situazione del fascismo ormai maturo, cioè del fascismo degli anni 30. Ma ecco, attraverso quali modalità si arriva a questo insieme che non sembra lasciare spazio ad opzioni alternative? Ecco, gli studi sull'editoria, sui libri e sulla scuola fascista hanno privilegiato i contenuti, ma hanno trascurato il processo attraverso cui si arriva a questi contenuti, il processo produttivo, come se si trattasse di un processo che si dà per scontato, inevitabile. In realtà la fascistizzazione dei testi è un enorme lavoro al quale sia il mondo editoriale che il mondo scolastico, gli insegnanti, contribuiscono in modo attivo, cioè giocano un ruolo che è più attivo di quanto si pensi. Innanzitutto un paio di premesse. Ecco, l'editoria scolastica rappresenta un mercato editoriale librario sui generis, perché è fatto da clienti obbligati che comprano testi che sono stati scelti da altri, cioè scelti da insegnanti, sono stati prodotti dall'editoria privata sulla base di indicazioni del Ministero. La libertà di insegnamento e la libertà di scelta in Italia sono state riconosciute più che in altri paesi europei, se si esclude appunto il fascismo, ma solo in parte, come abbiamo visto. Come mai in Italia c'è una libertà maggiore? Perché, diciamo, il caro libri viene tollerato di più perché in Italia è molto resistente il principio della gratuità della scuola. A fronte della gratuità della scuola si tollera che i testi possano crescere di prezzo e gli alunni, le famiglie, possano spendere soldi per comprarli. Durante il fascismo la scuola diventa il vero e proprio cardine del progetto educativo totalitario e conferisce di conseguenza molta importanza alla produzione dei libri di testo, che è la prima che viene ad assumere delle dimensioni di massa e promette quindi agli editori e agli autori dei guadagni insperati tenuto conto che il resto del mercato librario, anche per gli alti tassi di analfabetismo ancora presenti, è piuttosto ristretto. Del resto, i libri di scuola sono spesso gli unici libri che entrano nelle case degli italiani in quegli anni, durante il ventennio. Cioè sono libri che potenzialmente sono rivolti a tutta la famiglia, e questo spiega anche perché siano costruiti come dei romanzi, come dei racconti. Nel mondo contadino addirittura non arrivano neanche quelli, perché la scuola non è ancora considerata e percepita come un diritto dovere acquisito. Ecco, quali sono i passaggi attraverso i quali si ottiene l'allineamento? Dunque, a partire dal 23, cioè con la riforma Gentile, viene introdotta per la prima volta, quindi 6 anni prima del libro di Stato, viene introdotta l'approvazione preventiva, ma solo per i testi per le scuole elementari. Cioè cosa succede? I maestri possono scegliere liberamente i testi che vogliono usare in classe, ma all'interno di elenchi che vengono scelti da delle commissioni centrali che operano tra il 23 e il 28, la prima delle quali è la più importante, presieduta da Giuseppe Lombardo Radice, grande pedagogista dell'entourage gentiliano, e che opera una vera e propria falcidie, perché spazza via un insieme di migliaia e migliaia di testi prodotti da piccolissimi editori, di cui era disseminato tutto il territorio italiano. E favorisce chi? Favorisce i grandi editori. In particolare, già dal 23 è evidente, diciamo, che si avvantaggia di questa operazione Mondadori, che di lì decolla, e Benporad, soprattutto sono i due editori che, diciamo, si contendono il mercato. Per esempio, uno dei libri che viene promosso e diventa molto noto è Vivere, quello che vedete alla vostra destra, scritto da Oronzina Quercia Tanzarella, quella che poi farà il libro di Stato e che è una delle autrici di Mondadori. E il suo editore è Mondadori, che di qui venderà, ci sono i rendiconti in casa editrice, sono cifre veramente con tantissimi zeri per quei tempi, sono inedite. Però cosa succede con le commissioni centrali? Succede anche che oltre a Tanzarella vengono ripescati una serie di testi, diciamo famosi, già noti, destinati all'infanzia, come il libro di Vamba, per esempio, che è di anni precedenti, ma anche libri come Cuore, Giannettino, cioè proprio perché la riforma Gentile tende, e gli editori di questo si avvantaggiano, tende ad avvicinare la produzione dei libri di testo e la produzione libraria generale, cioè libri di testo e libri tout court tendono ad avvicinarsi, a differire molto meno di quanto non avvenga oggi. Per cui viene ripescato Cuore, con qualche mal di pancia negli ambienti dell'estremismo fascista, perché spingevano per un Cuore fascista o addirittura Fegato, c'era chi pensava che il libro del bambino fascista dovesse essere Fegato. E per le scuole superiori c'è una promozione nell'insegnamento dei classici La Terza, per esempio, o dei libri di Croce. Il processo di regolamentazione così innescato viene poi compiuto, come si è visto, con il libro di Stato, che comunque nasce da un compromesso con l'industria privata, alla quale viene lasciata la stampa e la diffusione dei libri di testo, e viene lasciato anche il settore della scuola media. Tutto questo favorisce ancora una volta le aziende del nord, perché sono le uniche in grado di coprire un mercato tendenzialmente di massa. È chiaro che l'operazione del libro di Stato, più che garantire un allineamento che in realtà già c'era, doveva spengere quelle contraddizioni che il costo dei libri poneva allo Stato fascista in tema di lotta all'analfabetismo. Quindi spostiamo, ecco, che rapporto c'è tra fascismo e editori? L'introduzione del libro di Stato ha indotto a leggere questo rapporto in termini conflittuali. In realtà si osserva proprio nell'editoria scolastica un intreccio che si farà sempre più organico tra interessi pubblici e privati, cioè un intreccio che ha segnato in modo indelebile la nascita della moderna industria editoriale italiana e la formazione di un libro, di un mercato librario di massa. Questa compenetrazione tra, poi lo vedremo, tra interessi privati e interessi pubblici. Tant'è vero che quando nel 1934 viene introdotta la censura libraria, in seguito all'uscita di un libro considerato peccaminoso perché raccontava l'amore tra una borghese bianca di una città che non mi ricordo quale, un amore con un ingegnere di colore, ecco, Mussolini si decise a introdurre la censura libraria preventiva, che fino ad allora, non, questo proprio per dimostrare che tipo di mercato era quello italiano. Ecco, questa, la censura per i libri non induce a introdurla anche per i libri scolastici. Il mercato dei libri scolastici per la scuola media continua ad essere libero nella produzione, almeno formalmente libero nella produzione e libero nelle scelte, nella scelta da parte degli insegnanti. Cioè è un sistema di libertà apparente che conviene agli editori ovviamente, ma conviene anche al regime, perché comporta dei vantaggi per il regime, perché si rivelano le caratteristiche del totalitarismo italiano, che come sapete è stato definito imperfetto, che non significa però meno totalitario, imperfetto perché totalitario in modo diverso. Perché, come dire, è abbastanza forte da consentire una sorta di libertà disciplinata, dove l'accento ovviamente cade più sull'aggettivo che sul sostantivo. E come si muove? Tra il 28 e il 29, mentre viene introdotto il libro di Stato, viene imposta anche una revisione ulteriore dei libri di testo per le scuole medie, che si rivolge però direttamente agli insegnanti, e si appella al loro senso di responsabilità e raccomanda loro imperiosamente di fare delle scelte nell'interesse generale. Allo stesso tempo vengono continuamente ritoccati i programmi, dal 23 in poi, con lo scopo evidente di eliminare tutto ciò che può essere un'arma in mano di insegnanti non fascisti, per cui sono eliminati alcuni autori scomodi, diciamo così, sostituiti da autori graditi alla Chiesa, per esempio è cancellato il contratto sociale di Rousseau, sono cancellate alcune opere di Croce, anche se Croce, poi le opere di Croce insieme a quelle di Gentile sono messe all'indice nel 1934, e quindi è tutto un lavoro di eliminazione, e vengono per esempio eliminati gli autori stranieri o quasi e sostituiti da un elenco di precursori che si fa sempre più lungo, a cominciare da Oriani e poi fino alle opere di Mussolini, di Balbo e dei fascisti fascisti in senso proprio. Contemporaneamente si intensifica anche la frequenza dei divieti di adozione per gravi motivi, però sono divieti di adozione ex post, cioè non si vieta la stampa di alcuni libri, si vieta dopo, nel momento in cui sono già stampati e suscitano qualche problema, e lo si fa sempre in nome di concetti super partes, cioè si parla di patria, di nazione, mai di fascismo. E poi in una circolare del 30 si parla di aderenza al libro fascista, cioè aderenza del libro di testo allo spirito e all'azione del regime fascista, una aderenza che non deve, dice la circolare, risultare da poche frasi di celebrazione, ma da una interpretazione di tutta la materia rispondente alla nostra nuova cultura intimamente e appassionatamente italiana. Ecco, il nodo della fascistizzazione sta proprio qui, cioè in un condizionamento profondo dei singoli a vari livelli, con conseguenze che poi saranno ancora più durature di quelle del libro di Stato, perché nel momento della defascistizzazione in realtà saranno eliminate solo fino a un certo punto. Ecco, a partire dal 29 la vigilanza del Ministero attraverso i divieti di adozione è molto ampia, non risparmia nessun manuale, nessuna pagina di nessun manuale, anche quelli di biologia, di scienze naturali, di geografia naturalmente, di lingue straniere, e usano tutti i mezzi, anche le intercettazioni telefoniche. C'è un esempio di due insegnanti che parlano di un libro dove si parla, che contiene un'esaltazione di Mussolini in forma di epigrafe, e subito interviene il Ministero. Un controllo particolare è esercitato sul libro di storia. Il libro di storia è il manuale per eccellenza della scuola fascista, non lo era stato della scuola liberale, non lo sarà della scuola repubblicana, ma lo è della scuola fascista. E la trattazione tende nei libri ad anticipare l'idea di unità anche nei secoli più oscuri, c'è un'anticipazione. Si sottolinea la funzione nazionale del papato, e nei libri il punto d'approdo naturalmente è il Risorgimento, di cui il fascismo è considerato inveramento secondo la formula gentiliana. Con il passare degli anni, cioè negli anni 30, si accentua molto il ruolo di Casa Savoia. Per esempio c'è il manuale di Manaresi, che è il manuale per eccellenza della scuola fascista, che nel 1936 dedica il secondo volume, quello che va dal 1515 al 1815, a grosso modo due capitoli. Uno dice missione italiana del Ducato di Savoia e l'altro capitolo albori del Risorgimento. Cioè, ovviamente, le due cose sono... Il Risorgimento italiano viene legato solo al ruolo Savoia, saltando o quasi la Rivoluzione francese. Vengono vietati tutta una serie di testi, dall'antologia machiavellica di Luigi Russo, vediamo se ce l'ho, mi sembrava averlo portato, Luigi Russo, grande letterato italiano, però ormai schierato sul fronte crociano, e la sua interpretazione di Machiavelli, autore considerato centrale nella scuola fascista, impensierisce molto, perché dice induce i giovani a equivoche applicazioni al regime vigente. Quindi nel complesso l'effetto inevitabile è quello di scatenare una gara di zelo che trasforma gli insegnanti nei censori della loro stessa libertà, si può dire. È una forma di autocensura che induce gli editori a compiacere, fino a prevenirle, le esigenze ministeriali e a non urtare la morale collettiva, che sempre più si identifica con quella cattolica, fino a sfiorare il ridicolo, perché le case editrici si fanno un problema di inserire, per esempio, immagini di statue o di quadri dove ci sono dei nudi. C'è tutta una conversazione tra un autore e un editore in cui dice: ma si può trovare una Venere vestita? Perché non, insomma, perché c'era, oppure riferimenti al suicidio nella poesia sono banditi per diciamo, la tutela della Chiesa. Quindi nel complesso si può dire che questo è un uso paradigmatico di come l'uso della parola libertà può essere sostanzialmente fuorviante se si prescinde dal concreto esercizio all'interno di un contesto come quello fascista che è liberticida. Ecco, in questo contesto, quello delle scelte individuali è un terreno scivoloso, una specie di terra di nessuno, dove le scelte dei singoli, che appunto tendono a confondersi con quelle del regime, rendono inadeguate le categorie che in genere si usano, quelle di consenso e dissenso, che sono ugualmente inadeguate. Passando agli editori, ecco, si parla di editori, però non tutti gli editori sono sullo stesso piano. Con gli anni 30, abbiamo già accennato al decollo di Mondadori, con gli anni 30 Mondadori acquisisce un ruolo che non è paragonabile a quello di nessun altro editore. Non solo beneficia degli acquisti da parte delle scuole di testi che sono suoi e che hanno un chiaro riscontro, appunto Stormi in volo sull'oceano di Balbo, Dux di Margherita Sarfatti, La vera storia dei tre colori di Alfredo Panzini e molti altri. La posizione di Mondadori, che appunto diviene in questi anni il più grande editore italiano, è molto particolare perché gli viene permesso di intervenire sugli autori e sulle opere da inserire nei programmi. Cioè, è chiaro che lui spinge per i suoi, quelli di cui possiede i diritti, e non è un caso che negli anni 30 Pascoli e D'Annunzio siano presenti praticamente in tutti i programmi per tutte le scuole medie. E poi con il ministero di Giuseppe Bottai, che era assai legato a Mondadori, questa sorte viene riservata anche a molti minori del Novecento, perché con i programmi del 40 vengono introdotti e viene introdotto il Novecento a scuola, e lì è una festa per Mondadori e Vallecchi, che praticamente possiedono i diritti di questi autori. Ecco, quindi appare chiaro come l'editoria scolastica è il luogo privilegiato di un'alleanza che c'è sempre stata, perché nel caso il caso italiano si caratterizza per uno stretto rapporto tra intellettuali, editoria e politica. Ma qui, durante il fascismo, viene compiuto un salto qualitativo, perché si può parlare di una vera e propria compenetrazione tra imprenditoria privata e interessi statali. Appunto, ricordavo prima anche Vallecchi, non a caso Mondadori e Vallecchi diventano presidente e vicepresidente della Federazione Nazionale degli Editori fascista, che si occupa di molti problemi dell'editoria in quegli anni, della tutela del diritto d'autore, di tutti i problemi legati al lavoro intellettuale, e lo fa naturalmente a fini di controllo e di consenso. Questo quindi è un punto di vista che ci fa riflettere sul ruolo che gioca l'editoria, la produzione scolastica all'interno della scalata di Mondadori. Mondadori si presenta come un editore, l'editore di mercato per eccellenza, cioè quello che si confronta col mercato. In realtà la sua fortuna l'ha fatta anche, diciamo, costruendo questa alleanza con il potere. Ma, diciamo, in senso estensivo ci fa riflettere anche sul ruolo che la produzione scolastica gioca nel mercato librario generale. Cioè, c'è un rapporto tra le due produzioni che è un rapporto sinergico, e questo, appunto, come dicevo prima, si vede soprattutto con il ministero di Giuseppe Bottai a partire dal 1936, quando appunto la scuola diventa, come dire, uno dei mezzi più efficaci per orientare il futuro lettore. A scuola lo si educa in modo che poi compri la letteratura, in particolare ecco, questa è un'immagine di Mondadori con Hemingway. Ecco, questa è un'immagine di bruttissima, si vede male, ma insomma, di Bottai. Un altro passaggio significativo è rappresentato dalle leggi antisemite. Perché la gravità dei provvedimenti razzisti ha veramente il potere di sgretolare ogni resistenza e di perfezionare le dinamiche della macchina totalitaria. La documentazione che è conservata nelle scuole e negli archivi editoriali scopre un mondo, perché lascia emergere la solerzia, il senso di responsabilità, tra virgolette, di editori e insegnanti che sono invitati a tenere gli occhi aperti, e li tengono, e come, ben al di là dell'elenco di autori ebrei che viene pubblicato dal Ministero e che si sa in partenza che è incompleto. Cioè viene demandato a loro il compito di, insomma, rilevare tutti i casi di autori ebrei. Quindi è un ruolo persecutorio attivo quello che viene svolto. Io ho fatto una ricerca all'interno di un liceo fiorentino ed è abbastanza impressionante che ci sono insegnanti che denunciano i propri colleghi perché autori magari di un manuale, eccetera. Cioè è chiaro, non è solo una prova di malvagità umana, è che tra l'opposizione e il consenso alle leggi razziali, che sono fenomeni minoritari, prevale la tendenza ad accettare quello che il regime impone e ad assicurare il buon funzionamento delle istituzioni. Quindi nel caso della scuola e della produzione scolastica, la libertà di scelta, pur potenzialmente pericolosa, non riesce a dar voce, se non in rarissimi casi, a modelli culturali diversi, a differenza di quanto succede invece nel mercato librario, che negli anni 30 viene investito da tutti gli stranieri, gli americani, no? Che riscuotono un successo di mercato e sono in realtà in conflitto con gli intenti del regime. Le conseguenze di questa macchina totalitaria, oltre che sui fatti, vanno anche misurate su un altro terreno, che è quello dei pensieri che non furono pensati, se così si può dire, dei libri che non furono scritti. Ed è difficile sostenere che, come talvolta si sente dire, che la scuola tutto sommato era fascista superficialmente, ma poi in fondo era la solita scuola di sempre. Ecco, in realtà spazi di libertà all'interno della scuola ce ne sono stati molto pochi. Ed è un punto di vista che consente di cogliere anche gli effetti di lungo periodo, e qui chiudo, che la fascistizzazione ha sulla scuola repubblicana, anche perché la defascistizzazione viene compiuta in modo limitandosi agli aspetti più superficiali, ritenendo proprio che gli effetti del fascismo sull'editoria scolastica non fossero stati niente di più che una sorta di incrostazione. Bastava levare la crosta e la sostanza rimaneva. Ecco, gli effetti ci sono stati, e come, qui chiudo davvero, mi è capitato, facendo una ricerca su alcuni autori, mi è capitato di sfogliare la mia antologia letteraria, quella che ho usato io al liceo, uscita per Le Monnier nel 76, e ho scoperto che le introduzioni e i commenti a molti autori erano gli stessi, pari pari, salvo una ripulitura di tutte le parole di più smaccata adesione al fascismo, era pari pari quella pubblicata nel 1935 dalla stessa casa editrice. Quindi gli effetti ci sono e sono stati di molto più lungo periodo di quanto si possa pensare. Grazie.